dopo i Millennium Bug, le guerre del XXI secolo, la crisi economica del 2008, Radiofonica.com sfida la profezia Maya del 2012. Molte sono le cose incredibili, ma nessuna è più incredibile dell'uomo. Metropolitan su Radiofonica.com. È il 1899, una nuova era si apre per l'umanità. Sigmund Freud pubblica l'interpretazione dei sogni e si comincia a sentir parlare di psicanalisi e del mondo dell'onirico. Qualche secolo prima Shakespeare scrisse «Siamo della materia di cui sono fatti i sogni», arrivando con la poesia dove la scienza giungerà solo tempo dopo. Sentiero dove l'arte tornerà ufficialmente nel 1924 con il Manifesto del Surrealismo firmato da André Breton. Questa settimana Metropolitan comincia da qui, dalla creatività e dal sogno, per spingersi nella letteratura, nella pittura e nel cinema. Un percorso artistico che si tinge di giallo, con le storie misteriose di artisti suicida, scomparsi nel mistero o semplicemente sopra le righe. Meglio conosciuto come Salvador Dalí, è stato reso celebre soprattutto per le immagini suggestive e bizzarre delle sue opere surrealiste. Il suo peculiare tocco pittorico è stato spesso attribuito all'influenza che ebbero su di lui i maestri del Rinascimento. Realizzò la sua opera più famosa, La persistenza della memoria, nel 1931. Il talento artistico di Dalí ha trovato espressione in svariati ambiti, tra cui il cinema, la scultura e la fotografia, e lo ha portato a collaborare con artisti di ogni tipo. Dalí fu un uomo dotato di una grande immaginazione, ma con il vezzo di assumere atteggiamenti stravaganti per attirare l'attenzione su di sé. Nel 1929 Dalí collabora con il regista surrealista Louis Buñuel alla realizzazione del cortometraggio Un chien andalou. Il suo contributo principale consiste nell'aiutare Buñuel a scrivere la sceneggiatura del film, anche se in seguito affermerà di aver avuto un ruolo significativo anche nella realizzazione tecnica del progetto, fatto che non trova un riscontro nelle testimonianze dell'epoca. Nell'agosto di quello stesso anno incontra la sua musa, fonte di ispirazione e futura moglie Galà. Sempre in quell'anno Dalí realizza delle importanti mostre, diventando un pittore professionista e si unisce ufficialmente al gruppo dei surrealisti del quartiere parigino di Montparnasse. Nel 1972 venne contattato dal gruppo rock inglese Emerson, Lake & Palmer per la copertina del loro disco Trilogy, ma la cosa sfumò a causa della richiesta da parte del pittore di $150,000 come compenso. Nel 1980 la salute di Dalí riceve un colpo durissimo. La moglie Gala, colpita da una forma lieve di demenza senile, probabilmente gli somministra un pericoloso cocktail di medicinali, senza che gli fossero prescritti, danneggiandogli il sistema nervoso e provocando la precoce fine delle sue capacità artistiche. All'età di 76 anni, Dalí è ridotto a un relitto e la sua mano destra trema in maniera terribile, in preda a sintomi molto simili a quelli del morbo di Parkinson. Il 23 gennaio 1989, mentre sta ascoltando il suo disco preferito, Tristano e Isotta di Wagner, muore per un altro attacco di cuore, a 84 anni. Viene sepolto all'interno del suo Teatro Museo di Figueres, che si trova dall'altro lato della strada rispetto alla chiesa in cui è stato battezzato e dove si è svolto il suo funerale, e solo a 3 isolati di distanza dalla casa in cui era nato. Mi sento un ferroviere che ha venduto i biglietti, messo in fila i viaggiatori, sistemato le valigie nel bagagliaio. Ma dove sono le rotaie? Sono le parole del grande regista Federico Fellini pronunciate durante la preparazione di 8 e mezzo. Il film fu girato nel 1963 ed è considerato uno dei più grandi film della storia del cinema. È stato inserito dalla rivista inglese Sight and Sound al 9° posto nella top 10, secondo la classifica redatta dai critici, e al 3° in quella stilata dai registi. La pellicola ispira intere generazioni di registi, a sua volta risente dei capolavori di Ingmar Bergman, Il posto delle fragole, e gode della stessa ispirazione del cinema di Woody Allen. Nanni Moretti ha girato diverse pellicole sulla falsa riga di 8 e mezzo, prima fra tutte Palombella Rossa, che riflette la crisi politico-artistica di un intellettuale. La pellicola è un susseguirsi di flashback e parti oniriche, incubi che sembrano strade senza uscita, sogni megalomani che racchiudono le donne della sua vita, voglia di purezza e di fuga. Le citazioni all'interno della pellicola si sprecano e sono tutte rivolte al cinema di Fellini. Che ci prepara di bello? Un altro film senza speranza? Thank you. surrealismo di Fellini e di Dalí fu particolarmente ispirato dal decadentismo, visto le tematiche della vita interiore e del mistero. Sono l'impero alla fine della decadenza, che guarda passare i grandi barbari bianchi, componendo acrostici indolenti dove danza il languore del sole in uno stile d'oro. Sono le parole di Paul Verlaine, che insieme a Mallarmé, Rimbaud, Corbier divennero noti con il nome di poeti maledetti. Paul-Marie Verlaine nasce a Metz il 30 marzo 1844. Studia nel collegio Institution Landry e successivamente trova un impiego al comune, frequenta i caffè e i salotti letterari parigini. Nel 1866 collabora al primo Parnasse Contemporain e pubblica i Poèmes Saturniens. Vi si sente l'influenza di Charles Baudelaire, poeta che segue con lui il movimento decadentista con la celebre poesia Spleen ed Elevazione, mentre vi si annuncia già lo sforzo verso l'espressione, verso la sensazione raffigurata. Paul Verlaine ebbe una relazione con Arthur Rimbaud, che va a turbare gli agi borghesi nei quali il poeta si era adagiato. Chiamato da Verlaine, a cui ha inviato qualche lirica, Rimbaud comincia con lui una relazione fortemente intima e una vita di vagabondaggio. Verlaine lascia allora la moglie e il figlio per seguire il giovane poeta e compagno di vita in Inghilterra e in Belgio. Durante questi viaggi, Verlaine scrive Romance sans parole. Questa relazione tumultuosa termina dolorosamente. Nel 1873 i due poeti sono a Londra. Verlaine abbandona tutto d'un tratto Rimbaud, affermando di voler tornare dalla moglie, deciso, se ella non lo riaccettasse, a spararsi. Trasloca in un albergo a Bruxelles. Rimbaud lo raggiunge, persuaso che Verlaine non avrebbe avuto il coraggio di mettere fine ai suoi giorni. E nel momento in cui Rimbaud lo vuole lasciare, Verlaine, ubriaco, gli spara due colpi di pistola, ferendolo leggermente ad una mano. Verlaine viene così incarcerato a Mons. Rimbaud invece raggiunge la fattoria di famiglia a Roche, nelle Ardenne, dove scrive Una stagione all'inferno. Voglio essere poeta e io lavoro per rendermi leggente. Voi non potreste capirci abbastanza e io non saprei come spiegarvi. Si tratta di arrivare all'ignoto mediante una sregolatezza di tutti i sensi. Le sofferenze sono enormi, ma bisogna essere forti. Essere nato poeta e io mi sono riconosciuto poeta. Arthur Rimbaud, Lettre à Georges Isambard, 13 maggio 1871. Overload. L'espressione poet maudit, poeta maledetto, ha superato i limiti di un'epoca e può oggigiorno qualificare altri autori oltre agli amici di Verlaine. Essa designa in generale un poeta, ma anche musicista, artista in genere di talento, che incompreso rigetta i valori della società, conduce uno stile di vita provocatorio, pericoloso, asociale o autodistruttivo, in particolare consumando alcol e droghe, e redige testi di una difficile lettura e in generale muore ancora prima che al suo genio venga riconosciuto il suo giusto valore. Questo appellativo di maledetto lo attribuì Verlaine a se stesso, ma esso avvolge in un alone indefinibile autori di epoche diverse, come John Keats, Edgar Allan Poe, Cecco Angiolieri e François Villon.
Day. I only find it slips away to gray. The hours they bring me pain. Tangerine, living. Does she still remember times like these? To think of us again, and I do.
François Villon è stato un poeta francese, ladro e vagabondo, che visse per lungo tempo come un bandito, emarginato e ricercato. Di lui non si conoscono né la data di nascita né la data della morte. Si sa che è nato a Parigi, ma non si sa se nel 1431 o nel 1432, e si sa che sia morto soltanto dopo il 1463. È stato per 4 volte arrestato per episodi di malavita, fino ad essere condannato a morte, e fu sempre rilasciato, ma poi nuovamente catturato e imprigionato. La sua opera più conosciuta è la Ballata degli Impiccati. La pioggia ci ha lavati abbastanza e il sole ci ha anneriti e seccati. Gazze, corvi ci hanno gli occhi scavati e strappata la barba e le sopracciglia. Mai un solo istante restiamo seduti, di qua e di là come fa il vento soffiando. A suo agio, senza tregua siamo sballottati e in più colpiti e dagli uccelli beccati. Your overload. François Villon raggiunse il diploma nel 1452 e abbandonò gli studi preferendo affrontare l'avventura per vivere come un bohemien ante litteram. Erano gli anni successivi alla guerra dei 100 anni, colmi di brutalità e di epidemie. Il 5 giugno 1455 avvenne l'episodio che gli cambiò la vita e che è storicamente provato. Mentre passeggiava in compagnia di un prete di nome Gilles e di una ragazza chiamata Isabeau, incontrò nella Rue Saint-Jacques un bretone, Jean Léhardy, maestro d'arte, in compagnia a sua volta di un religioso, tale Philippe Chermois. Scoppiò una rissa e non si sa per quale motivo, nella quale Chermois rimase ferito mortalmente. Accusato dell'uccisione del religioso, Villon fu costretto a lasciare Parigi. Aveva anche un alias, Michel Mouton, ma soli 25 anni passò la vita a peregrinare tra Parigi e il resto della Francia. Fu arrestato diverse volte e anche nell'estate del 1461 per ordine del vescovo Thibaut d'Aussigny per un altro furto in una chiesa, ma fu amnistiato e rimesso in libertà il 2 ottobre dello stesso anno. Rientrato a Parigi, non fece a tempo a scrivere il testamento, che incappò nuovamente nel 1462 nelle maglie della giustizia, sempre a causa di furti e risse. Fu torturato, processato e condannato, ma il giudizio fu annullato il 5 gennaio del 1463. Bandito dai giudici, Villon fece da allora perdere ogni sua traccia. E questa era solo la prima puntata sulle misteriose storie di artisti di ogni tempo. Continuate a seguirci su radiofonica.com e ricordatevi che molte sono le cose incredibili, ma nessuna è più incredibile dell'uomo. Ciao a tutti da Alessia e alla prossima settimana.